State per ascoltare Radio Castello, i podcast realizzati dalla seconda A dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you...
Negli anni 80 possedere una BMX era considerata come moda negli Stati Uniti. La BMX è una bicicletta da trick inventata proprio negli Stati Uniti, che non è, il nome non è altro che l'abbreviazione di Bicycle Motocross, cioè andare in bici in stile motocross. Questa bici serve per andare appunto su dei terreni particolari che comprendono salti, ostacoli e curve mozzafiato.
Negli Stati Uniti il ciclismo stava perdendo gli spettatori, allora per rimandarlo in vigore inventano le National Cycling League, una sfida che contende 10 team per un montepremi di $1,000,000.
Stranger Things è una serie drammatica fantasy ambientata negli anni 80. Stranger Things si ricollega al ciclismo perché fra i protagonisti della serie ci sono proprio le biciclette. Le biciclette che vengono usate sono delle BMX anni 80. In varie scene della serie i ragazzi si ritrovano spesso sulle loro bici. Una delle scene iniziali della serie mostra Will sulla sua BMX che poi viene catturato dal Demogorgone.
Un'altra scena iconica mostra i protagonisti fuggire dai loro nemici sulle loro bici, proteggendo la loro amica 11, che è il personaggio principale della serie. La bici è un elemento fondamentale in questa serie, poiché è ambientata in un anno in cui le BMX erano molto conosciute. Stranger Things è spopolata nel 2016 su Netflix con l'uscita della prima stagione e quest'anno è cresciuta la sua notorietà con l'uscita della quarta stagione, nonché la penultima.
Buona pedalata da Serena D'Andrea
e Valeria Ietti
e grazie a Francesco Mascitti e Agostino Massaro.
State ascoltando Radio Castello, i podcast realizzati dalla seconda A dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Isa del paese, a duce stai castei, certa volta. Celano è una città meravigliosa e affascinante. Il nome ha diverse origini come Vigus Caelanum o Caela o Cele o anche Coele. È ricca a livello storico-culturale. Ha il castello Piccolomini, i musei e le molte chiese. Ha anche un'importante storia perché è stata abitata già dal Paleolitico superiore. È ricca di aree naturali come le gole e di sorgenti come quella di Santi Martiri. Ci sono diverse tradizioni, opere d'arte e biblioteche, come quella di Santa Maria in Valle Verde, che è anche un posto museale e prende il nome dall'omonima chiesa. Nel 1985 e nel 2003 si sono girate scene di alcuni film, per questo è anche sviluppato il cinema, oltre alla cucina, all'agricoltura, al turismo e al commercio. Ci sono poi strade, ferrovie, autostrade e aeroporti. La piazza è il centro, chiamata Piazza 4 Novembre, e lì c'è una bellissima fontana e il comune. Una chiesa è stata restaurata rendendola più moderna, però mantenendo sempre la sua bellezza. La chiesa più antica è quella della Madonna delle Grazie, conosciuta prima come San Giovanni Capodacqua.
Tra tu sei i maschi più bei, col vaso da gelato, le femmine più belle,
sempre da gelato.
L'orgoglio dentro i petti, che tutta la passione, mo cantiamo tutto insieme, perché questa è la canzone.
Chi sotto il gelato, chi sotto il gelato, se nelle piante sangue, ma con problema fa.
Celano è situata in posizione dominante sulla piana del Fucino. La città è adagiata alle pendici del Monte Tino, detto anche Serra di Celano, a quota 860. Il Fucino è una vasta conca appenninica della Marsica, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo, posta tra i 650 e i 680 metri sul livello del mare. È circondata dai rilievi montuosi del Sirente Velino a nord-est, del Monte Salviano a ovest, della Valle Longa a sud e della Valle del Giovenco a sud-est. Le gole di Celano sono uno dei canyon più belli d'Italia, incastonato nell'Appennino centrale, tra i comuni di Celano, Aielli e Ovindoli. Situato a metà strada tra Roma e Pescara, è il luogo ideale per fare passeggiate, trekking e escursioni all'aria aperta. Le splendide gole, erose dall'acqua, in alcuni punti sono molto vicine, 2 metri, mentre nel punto più alto raggiungono anche i 200 metri d'altezza. Troviamo una vasta vegetazione e lungo tutto il tratto è possibile incontrare specie animali come il grifone reale, il gufo reale, il falco pellegrino, gli scoiattoli e a volte anche i cinghiali. Durante il percorso ci sono diverse tappe come la Fonte degli Innamorati, i ruderi dell'antico monastero celestiniano di San Marco alle Foci. Si conclude con l'arrivo presso la Valle d'Arano fino al margine meridionale dell'altopiano di Ovindoli.
Contro i marsi c'è la vita, ma anche gli eserciti romani. Sta sicuro che è più forte è la strada del Celano.
Fino al margine meridionale dell'altopiano di Ovindoli. L'inizio del percorso è abbastanza semplice, ma è caratterizzata da una parte più angusta e impervia e diventa più duro alla raggiunta del versante bosco e roccioso. È consigliabile fare il percorso nei mesi estivi.
La presenza umana nell'area perilacustre di Celano risale a 18.000 anni fa. L'insediamento palafittico delle paludi ha portato alla luce strutture lignee risalenti all'età del bronzo, 3.700-3.600 anni fa, e una necropoli con tomba a tumulo circoscritte da un circolo di pietre. Le invasioni barbariche successive al crollo dell'Impero Romano e le frequenti esondazioni del lago del Fucino causarono l'abbandono dell'insediamento celanese e l'arroccarsi dell'abitato nelle più sicure alture del Monte Tino. Solo con Torlonia si completò il prosciugamento del lago del Fucino. Il maestoso castello Piccolomini sorge sul colle di San Flaviano, nella parte più alta della cittadina di Celano. Edificato nel 1392 dal conte Pietro Berardi, molto probabilmente sui resti di una preesistente fortificazione di legno voluta da Federico II di Svezia, il castello di Celano ora si presenta come un connubio di elementi architettonici medievali e rinascimentali. Costruita inizialmente a scopo difensivo, la fortezza fu poi trasformata in una residenza nobiliare. Attualmente possiamo ammirare mura di cinta con 11 torri a scudo e 5 torrette semicilindriche. All'interno un ponte levatoio permette di superare un fossato e di accedere al castello. Un edificio a pianta rettangolare con 4 torri quadrate agli angoli. L'edificio si sviluppa su 3 livelli e affaccia su un cortile dove si trova un pozzo adibito alla raccolta delle acque piovane. Nel 1915 purtroppo il maniero è stato seriamente danneggiato dal terremoto della Marsica e solo nel 1938 il castello è passato sotto la proprietà dello Stato italiano, che ne ha curato i lavori di ristrutturazione. All'interno del castello ora si trova anche la sede del Museo d'Arte Sacra della Marsica e la collezione Torlonia di Antichità del Fucino. Tommaso da Celano nasce nel 1200 a Celano e muore il 4 ottobre 1260 a Tagliacozzo. Fu un francescano, poeta e scrittore italiano. È celebre per essere considerato il probabile autore della Diesire, cioè l'Ira di Dio, in cui racconta la distruzione di Celano. Un altro motivo è l'essere stato il primo a documentare le vite di San Francesco e Santa Chiara e almeno 2 lodi del poverello. Nella storia di Francesco narra che era un povero che rinunciò ai suoi beni terreni e non accettava i banchetti, ma un giorno accettò e prevede che qualcuno doveva morire e gli disse così di chiedere perdono a Dio. Tommaso racconta anche che Federico II voleva essere considerato più potente del conte e dei cittadini, ma Tommaso glielo negò. Allora Federico per vendetta fece cavare 7 coppie di occhi celanesi. Le coppie sono dei cilindri nella quale veniva messo il grano. Inoltre Federico fece bruciare questa città e l'unico edificio che si salvò fu la chiesa di San Giovanni Battista. Simplicio, Costanzo e Vittoriano sono venerati come martiri della Chiesa Cattolica, che ne fissa la memoria il 26 agosto. Secondo la tradizione, Simplicio era un cristiano della Borgogna che venne martirizzato insieme ai suoi due figli, Costanzo e Vittoriano, sotto il regno di Marco Aurelio. Loro e Gaudenzia, moglie di Simplicio, ci fecero battezzare. Lei fece un sacro ritiro dove morì santamente. Invece gli altri distribuirono i loro beni ai poveri e andarono a diffondere il Vangelo. Al tempo stesso, Ponzio, imperatore della Borgogna, decise di punire tutti i cristiani della zona con severe torture. Così vennero arrestati e frustati davanti a Ponzio con delle verghe di ferro e così caddero morti. Decise di farli rinchiudere in carcere dove ricevettero la visione di un angelo che mostrò loro la gloria del paradiso. L'eccidio di Celano è un duplice omicidio avvenuto in Italia la sera del 30 aprile 1950, quando furono esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro un gruppo di braccianti del Fucino, radunati in piazza 4 novembre. Oltre a 2 morti, vi furono diversi feriti. Il crimine rimase senza colpevoli. Questo episodio ricorda l'esigenza di non dimenticare l'oppressione subita dai contadini ed è una delle pagine più importanti della storia di Celano e della Marsica. Il monumento ai Santi Martiri di Celano è posto nel punto del paese dove sgorga la sorgente di Fonte Grande, ribattezzata anche Fonte dei Santi Martiri. Secondo la tradizione questo è il luogo dove furono giustiziati dei santi e dove sorge un monumento a loro memoria.
Celano inoltre è una cittadina piena di festività e di ottima cucina. Tra le festività troviamo i Santi Martiri, dove si ricordano Simplicio, Costanzo e Vittoriano. Si festeggia il 26 agosto, ma i giorni festivi sono il 24, il 25 e il 26, dove sono presenti giostre e bancarelle. Un'altra festa è la festa del Sacro Cuore, dove si festeggia la chiesa sono cadute le teste dei tre martiri e si festeggia il 19 giugno. Anche a questo sono presenti giostre e bancarelle. Invece i piatti tipici sono gli arrosticini, che sono degli spiedini di carne, le bruschette, sarebbe pane cotto alla brace con vari condimenti come pomodoro e tartufo, le tagliatelle, le fettuccine, gli gnocchi, lasagna. Ma il piatto tipico per eccellenza, anche il più antico, è pasta e fagioli, che mangiavano i contadini in passato.
E allora vi aspettiamo a Celano.
Un saluto da Antonella,
Melissa,
Riccardo
e grazie ad Agostino.
Mm. State ascoltando Radio Castello, i podcast realizzati dalla seconda A dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Bonucci, Chiellini che è duo, Gigio tra i pali, un po' come Dio, si vince 3-0, prego avanti un'altra, Chiesa che corre dritto sulla fascia, poi c'è la Svizzera, la storia non cambia, doppietta di Luca, poi Ciro ricambia. Ora c'è Galles, sento le voci di vecchi campioni, ma sono francesi, facile vincere contro la Svizzera, calma Vierati, spedisco una lettera, fine europeo, poi ne riparliamo, intanto 1-0 ci qualifichiamo, giocano tutti, tutta la panchina, vinciamo col gol di il cielo si tinge di blu.
Il calcio è uno sport di squadra nel quale si affrontano due squadre da 11 giocatori usando un pallone sferico in un campo rettangolare con due porte. Il gioco ha una serie di regole e il suo scopo è di fare più punti. Il gioco del calcio è nato in Inghilterra con la nascita della Football Association il 26 ottobre 1863. In questa data nasce il calcio moderno. Successivamente il calcio assume una fisionomia ben distinta così da distinguersi dal rugby.
Il pallone d'oro, noto come calciatore europeo dell'anno, è un premio calcistico istituito nel 1956 nella rivista sportiva francese France Football e viene assegnato annualmente al giocatore più distinto nella stagione sportiva. Quest'anno il pallone d'oro 2022 è stato consegnato il 17 ottobre a Parigi ed è stato vinto da Karim Benzema, primo successo nella storia del riconoscimento. Come in precedenza, il pallone d'oro femminile, trofeo Coppa e il trofeo Jashin sono stati vinti da Alexia Putellas, Gavi e Thibaut Courtois. Per la prima volta il riconoscimento non ha tenuto conto della prestazione dell'anno.
Lo stivale fino alla regina, nelle piazze risuona di già, una festa un boato che fa.
Il campionato mondiale del calcio 2022 o Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 sarà la 22esima edizione della massima competizione per le rappresentative del calcio maschile maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA. Si svolgeranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Sarà l'ultima edizione a prevedere la partecipazione di 32 nazioni perché dal 2026 il mondiale verrà esteso a 48 squadre. Per la prima volta non si farà da giugno a luglio, ma da novembre a dicembre, cioè nel periodo autunnale dell'emisfero boreale. Questo perché, svolgendosi in una zona molto calda, nel periodo estivo le temperature sarebbero eccessive.
Più, certe notti no, non le dimentichi, dallo stivale fino alla regina, nelle piazze risuona di già, una festa un boato che fa.
L'Associazione Sportiva Dilettonistica Celano Calcio, nota come Celano, è un'associazione calcistica italiana con sede a Celano, in provincia dell'Aquila. Fondata nel 1974 come Celano Football Club Olimpia e successivamente nel 2011 ha cambiato nome, ovvero Celano Football Club Marsica. Nel 2018 si fonde con la Pro Celano e cambia denominazione con Associazione Sportiva Dilettonistica Celano Calcio. La squadra ha conseguito come migliori risultati della sua storia la partecipazione di 10 campionati di Serie C2 e Lega Pro Seconda Divisione. Il Futsal Celano di calcio A5 vince gli spareggi nazionali e sale in Serie B per la prima volta nella sua storia. Un risultato di prestigio ottenuto grazie alla determinazione della squadra che ha iniziato a giocare assieme solo 4 anni fa. Primo anno in Serie D e vittoria finale l'anno successivo in Serie C2 e poi in C1 e sono arrivati al terzo posto nel campionato concluso ad aprile contro Silvi. Futsal Celano ha anche vinto la Coppa Italia.
Un saluto da Domenico, Angela, Nicolas e Flavio.
State ascoltando Radio Castello, i podcast realizzati dalla seconda A dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
La parola design è la progettazione di un oggetto. È stata utilizzata la prima volta in un'esposizione universale in Inghilterra nel 1851. Nel 1930 ci fu Pininfarina, che ha progettato la prima auto chiamata Cisitalia, che è esposta nel museo di chiamato il MoMA a New York. Dopo ha iniziato a costruire varie macchine di design, ad esempio la Spider, la Ferrari o la Duetto. Negli stessi anni venne progettato un altro motore, opera di design chiamata la Vespa, che è famosa in tutto il mondo e anche grazie al film Vacanza Romana.
Al MoMA c'è una lampada detta a pipistrello, disegnata da Gae Aulenti, un'architetta italiana. C'è anche la radio a cubo. L'Italia inizia ad avere designer che hanno fatto conoscere la moda italiana, come Emilio Gucci, creatore delle stampe psichedeliche che la modella inglese Twiggy presenta al mondo negli anni 60. Questo è il primo passo per il design di moda italiana, che poi hanno prodotto stilisti come Missoni, Valentino, Versace e Dolce Gabbana.
La Vespa è un veicolo a due ruote progettato nel 1946. È diventata famosa in tutto il mondo e il suo creatore è nato a Popoli, in Abruzzo. È così famosa che nel 1999 gli hanno scritto una canzone.
Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa.
La Vespa è un veicolo inventato e rigenerato in tutta Italia. È arrivato pure in Africa. L'autore è Corradino D'Ascagno. Gli avevano dedicato pure una canzone. Giovella.
No,
un saluto da Simplicio Avella e
Damiano Torrelli.
No, avvicinati, alzati.
Damiano Torrelli e...
Grazie a Chiara e Sereno. Scena, boia.
No. Sara.
E Sara.
State ascoltando Radio Castello, i podcast realizzati dalla seconda A dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.
Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.
Yo, baby K!
Finestre nella chat, coi sogni dei pascià, lo chiederò all'estate, non fare la stupida.
Allora Chiara, cosa va di moda oggi?
Le ultime tendenze, se parliamo di calzature, potrebbero essere le Birkenstock, che sono le ciabattine a sandalo, che non mi fanno impazzire, però alla gente piacciono. Sempre parlando di calzature, quest'anno i sandali alla schiava hanno conquistato un posto nel cuore di tutti. Passiamo ai texani, che sono gli stivali alti, che ovunque andiamo troviamo indossati. Molti ragazzi hanno la Tech, cioè una tuta della Nike. Cambiamo ambito e parliamo dei cappotti. Quest'anno tutti avremo un trench nel nostro armadio, cioè il cappotto lungo che sta tornando di moda e io sono super emozionata perché ho sempre voluto che tornasse di moda.
come bandiera al vento. Dammi il finale, tanto noi siamo già il film.
Ma adesso passiamo alla notizia più attesa: i colori dell'anno 2023, che saranno il giallo pallido, l'acqua marina e lavanda.
E invece Marco, nel passato?
Parliamo della moda in Italia, che divenne pronunciata tra l'11 e XVI secolo, quando lo sviluppo artistico in Italia era al suo apice. Alcune città come Roma, Milano, Firenze e Venezia hanno iniziato a produrre beni di lusso, cappelli, cosmetici, gioielli e tessuti pregiati. Dal XVII secolo la moda in Italia perse l'importanza e lucentezza e il principale d'Europa divenne la Francia, con la popolarità della moda francese. Ciò è dovuto agli abiti di lusso che sono stati progettati per i quotidiani di Luigi XIV. Poi, grazie a Giovanni Battista Giorgini, è nato il Made in Italy.
Mi basta più e non ti basta più, ne voglio ancora, ancora non mi basta più, non mi basta più e non ti basta più, ne voglio ancora.
Il Made in Italy, quante storie di successo italiane? Germani è un'azienda italiana che opera nel campo della moda, del design e del lusso, fondata da Giorgio Armani e Sergio Galeotti nel 1975. Dolce & Gabbana è una casa di alta moda italiana fondata nel 1985 dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Legnano, ha sede a Milano. Gucci è una casa di moda italiana attiva nei settori dell'alta moda e degli articoli di lusso, con sede a Firenze. I suoi prodotti includono pelletteria, scarpe, accessori, abbigliamento, gioielli, orologi e una collezione di complementi d'arredo e accessori decorativi. Valentino è uno stilista italiano, creatore dell'anonimo marchio. Il brand Valentino produce abiti di alta moda per uomo e donna, accessori, profumi e prêt-à-porter. Ancora oggi è un simbolo di eleganza e raffinatezza made in Italy all'interno del panorama internazionale. Oltre ai grandi stilisti, l'Italia è sempre all'avanguardia del campo della moda. Per esempio, è italiana la più seguita influencer di moda, Chiara Ferragni. È stata la pioniera di questo lavoro. Nel 2009 ha creato The Blonde Salad, un sito in cui postava le sue foto e commentava il mondo del fashion. In pochissimo tempo ha iniziato a raccogliere follower nei vari social media, raggiungendo gli attuali 27,6 milioni.
Appetito, il corpo dice ciò che non dico. Questo è il pezzo mio preferito. Ragione o sentimento? Rispondi, baby, c'è tempo. Su un tetto ballando lento, come bandiera al vento. Dammi il finale, tanto noi siamo già il film. Sullo sfondo c'è una canzone, fa così. Non temo più Leo.
Grazie a tutti di averci ascoltato. Un saluto da Christian, Chiara e Marco.
Avete ascoltato Radio Castello, i podcast realizzati dalla seconda A dell'Istituto Comprensivo di Celano in Abruzzo per il progetto Esserci per la ricostruzione immateriale del territorio di Fondazione Media Literacy.